Il secondo redazionale di oggi. Ringrazio il compagno che ci ha raggiunto qui in radio. Fra poco andremo a sentire anche i compagni di Firenze. Anche oggi volevamo fare un saluto a Lorenzo Orsetti, detto Orso, un combattente rivoluzionario, un partigiano caduto in Rojava. E prima di tutto, insomma, mandiamo di nuovo da questi microfoni a radio, l'abbiamo mandato diverse volte, però volevamo rifarlo, mandando un suo audio, perché poi diciamo si muore per combattere, combattendo, ma si muore anche dando voce di dove si sta combattendo. Quindi le corrispondenze, insomma, che Lorenzo ha fatto anche, insomma, dai microfoni anche di questa radio, per dare voce a quello che stava accadendo, che sui media ufficiali raramente, ancora molto molto poco se ne parla, di una guerra che continua ad esserci in Siria, in Rojava, di un'occupazione della Turchia del cantone di Afrin, della repressione che i turchi stanno portando avanti contro la popolazione curda, degli omicidi ancora da parte dell'ISIS, che è ancora molto abbastanza armata. Quindi diamo prima di tutto voce a lui e poi torniamo in studio e andremo a parlare con, con alcuni suoi compagni.
Salve a tutti, sono Tekosher. Mi è stato chiesto di rispondere a alcune domande, di fare un punto della situazione. Dunque, a livello bellico si è appena conclusa la campagna di Deir ez-Zor, si è appena liberata la fascia di Deir ez-Zor, quindi potremmo dire che almeno a livello ufficiale lo Stato Islamico è stato sconfitto, lo YPG ha sconfitto lo Stato Islamico. La situazione dei civili ovviamente non è delle migliori. Prima che potranno tornare alle loro vite dovrà passare molto tempo. Anche nel campo profughi di Bahos ho visto manca comunque cibo, acqua potabile, le Ajin, Al-Susa, queste città sono praticamente distrutte e sono ancora piene di mine, quindi insomma prima che queste famiglie possano tornare alla loro vita normale passerà diverso tempo. Penso che comunque sia i profughi, quelli che se la passano peggio di tutti, sono i 300.000 civili presenti nel campo di Sheba, che comunque sono gli sfollati di Afrin, e diciamo che loro sono quelli che hanno sofferto più di tutto, perché comunque c'è stata questa sostituzione etnica in corso. L'esercito turco ha cercato di rimpiazzare con arabi turcomanni di religione sunnita, quindi i civili, tutti quelli che non erano appunto arabi turcomanni, curdi, yazidi eccetera eccetera, si sono ritrovati cacciati dalle loro case, ma non solo, insomma, dice esecuzioni sommarie, torture, stupri, rapimenti, insomma era tutto all'ordine del giorno, quindi insomma è gente che ha sofferto tanto a livello fisico, psicologico, e comunque in Sheba le situazioni nel campo profughi non sono delle migliori, perché manca tutto, mancano generi di prima necessità, medicinali base. Quindi per assurdo si continuano a dare soldi alla Turchia, tanti soldi, perché mi pare tipo 6 miliardi di euro l'anno la Turchia, appunto per paura che aprano le frontiere e facciano entrare questi rifugiati in Europa. Ma la Turchia poi per cosa li usa? Li usa per creare altri rifugiati, altri sfollati. Cioè, ad Afrin si vedeva, ha usato il Free Syrian Army, l'FSA, che comunque erano affiliati di Al-Qaeda, al-Nusra, riciclati dell'ISIS, e vedevi insomma jihadisti armati con i soldi della NATO, o comunque quando non li usa in quel modo comunque ci compra missili, mortai, che comunque usa contro, e qui nella Siria del Nord ora ho visto hanno bombardato di recente un altro campo profughi a Makmur, in Bashur. Quindi insomma è assurdo continuare a dare soldi alla Turchia visto l'uso che ne fa. Comunque è stato anche io da frincero, per me è stato devastante vedere come nessuno abbia fatto niente. Ecco, la Russia ha lasciato libero lo spazio aereo alla Turchia, l'America non è intervenuta, tutto il mondo, noi avevamo il sostegno davvero di tanta tanta gente, c'erano manifestazioni enormi in tutta Europa, ma nessun governo si è preso la briga di aiutarci concretamente, ecco. E ovviamente sappiamo perché ci stanno sempre interessi economici dietro, ci stanno per dire, la Turchia ha triplicato nell'anno dal 2017 al 2018, tipo triplicato le spese militari, cioè, e con appunto anche paesi della NATO ora, ma si parla di miliardi e miliardi di dollari, mi pare soprattutto con la Germania, ma anche l'Italia vende componenti per gli elicotteri, ma in generale, cioè, ci stanno appunto interessi economici dell'industria bellica, uno, e comunque anche dei risorse energetiche, perché per dire la Russia trovò l'accordo per l'oleodotto, ci sta il petrolio, energie nucleari, insomma parlano tutti la stessa lingua, quella dei soldi e degli interessi economici, ecco, quando invece qui staremo cercando di fare un progetto diverso. Qui in Rojava c'è un esperimento bello di rispetto e di comunione, di rispetto per la diversità, di cercare di mettere tutti i popoli del Rojava in accordo tra loro, che non sono solo i curdi, appunto, sono curdi, assiri, yazidi, armeni, cioè è un progetto bello che potrebbe essere fonte di ispirazione per tutto il mondo, e invece vederlo crollare così per appunto sempre solo e soltanto gli interessi economici, fa male da vedere, ecco. Ora vediamo, perché appunto la Russia, purtroppo ci dovremo scendere a patti, perché comunque la Siria è questa, la Russia è quella che decide in zona del regime, e quindi qualche accordo andrà trovato. L'America dice che lascerà un piccolo contingente qui in Rojava, di circa 200 persone, mi pare, però anche lì bisogna vedere dove le lascerà, perché se le lascia a Deir ez-Zor sono inutili, se le lascia al confine magari potrebbero essere un deterrente per la Turchia per non attaccare, ecco. La Turchia ha ammassato tutto quello che aveva sul confine, si teme soprattutto a Serikani o dalle parti di Girespie, si teme un attacco anche ora in vista delle elezioni a marzo, visto che comunque, essendo la Turchia uno stato ultranazionalista, ogni volta che attaccano i curdi Erdogan acquista consensi, quindi si teme anche un attacco di recente, un attacco al più presto, quindi insomma ora vedremo come si evolve la cosa. Io ripeto, è un peccato, perché qui se avessero una pace duratura, sono sicuro che qui in Rojava, in Siria del Nord, in Rojava, si potrebbe portare avanti questo bellissimo progetto, ma ovviamente non è la stessa cosa farlo quando sei costantemente minacciato, costantemente in guerra, e devi costantemente difenderti da tutto e da tutti, ecco. E quindi noi continuiamo a sperarci, a crederci. Ad Afrin sono stati fatti degli errori, ma stiamo cercando appunto di non ripeterli, stiamo cercando di farci trovare preparati. Però ecco, ovviamente, cioè, non siamo una superpotenza, ecco, siamo combattenti rivoluzionari, noi non siamo un esercito di soldati regolari, quindi sarebbe terribile vedere un'altra volta il mondo girarsi dall'altra parte e fare finta di niente, mentre appunto civili e bambini muoiono nei peggior modi, perché li ho visti i cadaveri carbonizzati della gente sotto gli airstrike, ecco, non è il massimo, ecco. Si spera che questa volta il mondo non si girerà dall'altra parte, ecco. Noi comunque siamo qui, cercheremo di fare del nostro meglio e niente, un saluto a tutti voi.
E quindi 87.9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, queste erano le parole di Lorenzo Orsetti che abbiamo ascoltato l'11 marzo scorso dai microfoni di questa radio attraverso la trasmissione Venga Anch'io. Aveva chiamato insomma per raccontarci un po' quello che sta ancora succedendo in Rojava. Io ringrazio il compagno che è qui con me, Lorenzo ci raccontava in questa corrispondenza di Afrin, tu sei stato ad Afrin con lui, che sì. Cosa... Che ci dici?
Beh, dipende da che punto, da cosa vuoi cominciare, insomma.
Voglio cominciare innanzitutto a capire l'importanza per te, insomma, tu hai deciso di andare dall'Italia a combattere in Rojava per una rivoluzione che loro definiscono tale dal ormai 2014-2015, prima la rivoluzione del confederalismo democratico Rojava e poi l'ISIS. Perché questa decisione?
Ma la decisione è stata data dal fatto che io sono un compagno, diciamo, e personalmente ero molto insoddisfatto di come le cose vanno qua, no? Anche tra di noi, quindi ero un po' scoglionato, diciamo. E vista questa occasione, io l'ho vista come un'occasione. Comunque, quante volte nella vita poi... Puoi dire di aver partecipato a una rivoluzione, cioè un fatto storico, e è patrimonio storico della sinistra comunque andare a combattere in giro per il mondo, andare qualunque tipo di sinistra, io uso la parola sinistra tra virgolette perché non mi voglio mettere a fare settarismo qua, no? E dei compagni di andare a combattere per il mondo, cioè patrimonio storico nostro, capito? È giusto farlo, e la guerra in Siria ci riguarda tutti. E vuoi per chi è interessata alla politica, vuoi per il fatto dell'ISIS e del terrorismo, quelli che combattono là, curdi, arabi, assiri, turcomanni, ceceni, armeni, il sangue loro non è diverso dal nostro, no? Quindi è giusto pure impegnarsi in questo.
Afrin ci ha avuto, insomma, qui Lorenzo ce lo raccontava, ci ha avuto uno dei tre cantoni del Rojava. C'è avuto poi l'invasione della Turchia, quindi diciamo che oltre all'ISIS c'è tuttora il problema che la popolazione curda deve affrontare non soltanto in Turchia ma anche appunto in Siria contro i turchi.
Allora l'invasione d'Afrin è stata la vergogna dell'umanità, come se ne consumano tante, come de bassezze e de schifezze se ne consumano tante tutti i giorni, perché i curdi sono un popolo oppresso al paro dei palestinesi o dei Mapuche in Sud America o dei tanti altri popoli oppressi, no? E quello che è successo a Afrin comunque è stata la storia del mondo e il mondo si è girato dall'altra parte. Quello che succede, l'umanità è costante in questo, no? Girarsi dall'altra parte, capito? È stata una vergogna perché prima di tutto è stato un atto completamente illegale. E primo, come prima cosa, e seconda cosa, Erdogan, che è un fascista e che sono anni che Erdogan nella Turchia riempie di armi l'ISIS, e questo qui lo dico in radio perché lo devono sapere tutti, ma come lo so io, come lo sai te, lo sanno pure i servizi segreti, perché è il lavoro loro dei servizi segreti sapere queste cose, però nessuno gli ha detto niente, capito? Perché chi gli vende gli elicotteri, chi gli vende i carri armati, chi gli fa fare l'elodotto, quindi poi se quello riempie l'ISIS di armi, vabbè, chiudiamo un occhio, perché tanto con tutti i soldi che facciamo, la storia del mondo poi questa, no? E comunque ecco che si sappia che ha sostituito l'autogoverno presente ad Afrin, che era basato sulla democrazia diretta, con i fascisti turchi del MHP dei Lupi Grigi e con le bande di islamisti chiamate Free Syrian Army, specialmente un gruppo che si chiama Hayat Tahrir al-Sham e Al-Qaeda. Si può dire alla radio tranquillamente capito, se le guardie ci stanno a sentire, indagassero su di quelli e non indagassero su di noi, perché forse su quelli ci hanno da scoprire qualcosa e se no su di noi. E questo l'Occidente l'Occidente l'ha permesso. Quelli sono jihadisti, quelli stanno là, adesso c'hanno un cantone, quindi una regione grossa, mettiamo come la Sabina, dove stanno là, fanno i porci comodi loro.
Allora, su Afrin ci torniamo, perché insomma è stata fatta una vera e propria pulizia etnica, diciamo, di sostituzione proprio di una popolazione con un'altra, di una popolazione con dei mercenari.
Ne parliamo dopo.
Ne continuiamo a parlarne. Ci abbiamo in collegamento un compagno da Firenze che io saluto. Ciao.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao. Allora, noi stiamo facendo, insomma, così oggi volevamo di nuovo a Radio Onda Rossa fare un saluto a Lorenzo Orsetti e facendo, insomma, un saluto a lui, continuare a parlare di quello che sta succedendo in Rojava, di quella che è la repressione turca, appunto in questo caso nel cantone di Afrin, insomma, e anche quella che è l'ISIS, cioè sono i motivi per cui poi Lorenzo, come anche altri compagni e compagne, ricordiamo, italiane, avevano deciso e hanno deciso di andare a combattere i Rojava, anche insomma per i valori che la rivoluzione Rojava trasmette e ha insomma diffuso e sta mettendo in atto, che è quella del confederalismo democratico, a cominciare dalla questione del sessismo, quindi soprattutto delle donne. E volevo un po', insomma, che ci raccontasse e ci dicesse, insomma, domenica sappiamo che a Firenze ci sarà un saluto a Lorenzo, e dici tu.
Sì, sì. Allora sì, credo sia importante subito iniziare ricordando la data del 31 di marzo, di domenica, non questa, la prossima, dove a Firenze celebreremo nel migliore dei modi e come gli è dovuto il compagno Orso. Quindi invitiamo anche tutti e tutte a partecipare, a riuscire a venire a Firenze, un corteo che vorremmo determinato anche di lotta e non solo di lutto, assolutamente. Ecco, questo deve essere chiaro ed è molto importante in tutto questo anche la volontà manifestata ripetutamente dai genitori di Lorenzo, veramente. Devo dire delle persone, dobbiamo dire delle persone eccezionali che hanno sostenuto il figlio durante questo anno e mezzo in cui Orso era stato in Rojava, e stanno continuando a sostenerlo con una forza d'animo veramente eccezionale. C'è stata un'assemblea che partecipate a dir poco, una riunione cittadina tra l'altro in cui c'erano centinaia di persone, in cui anche loro sono intervenuti sostenendo la necessità di ricordare ovviamente Lorenzo tutti insieme, ricordare Lorenzo per quello che ha fatto, la sua volontà, cioè quello un po' che dicevate anche voi, un compagno che è andato a combattere contro l'ISIS ed è andato a combattere soprattutto per affermare i valori universali di uguaglianza, solidarietà contro ogni predominanza di genere, di classe, di etnia in un territorio che appunto stavate descrivendo prima, con gli interessi italiani ed europei che il compagno citava in maniera molto chiara prima, che sono determinanti in tutto quello che sta succedendo e sono anche contro questi interessi, vogliamo dirlo forte, come lo ha detto Orso ripetutamente, come l'hanno continuato a sostenere i suoi genitori, che questi stessi interessi Orso combatteva. In questo senso credo, ecco, anche per il 31 è stato lanciato un appello anche molto chiaro che diceva queste cose, che denunciava anche i nostri interessi, denunciava chi come politicanti vari, a partire tragicamente da Salvini, che ha fatto le condoglianze, si riempiono la bocca magari parlando di eroi che combattono in nome di chissà quali valori occidentali, quando sappiamo appunto, come dicevo prima, i motivi profondi che hanno portato Orso e come lui tantissime centinaia di internazionalisti e migliaia di combattenti del territorio. Per cui ecco, questo l'abbiamo affermato con forza e sarà questa anche la nostra volontà, cioè far diventare anche quella giornata un momento comunque di lotta, di affermazione di questi ideali, non appiattirla. Noi non abbiamo eroi, è un compagno che ha dato la vita per i nostri stessi ideali, per le nostre stesse battaglie. In questo senso, cioè, penso l'abbiate già detto, cioè, ci sono compagni sotto sorveglianza, inquisiti, controllati, denunciati per la stessa cosa, ma per me ci sono decine di compagni in carcere perché dalla Valsusa fino a tutti i nostri territori per le stesse lotte. Bene, ecco, un po' questo crediamo sia giusto, ripeto, insieme alla comunità curda italiana che è venuta immediatamente con diversi rappresentanti a Firenze, dati dalla famiglia di Orto, hanno partecipato e stanno partecipando alle assemblee e ovviamente saranno presenti da tutta Italia anche domenica 31. Altri compagni internazionalisti sono arrivati anche a Firenze perché ovviamente un anno e mezzo di permanenza in Kurdistan sono tanti e hanno dato modo anche di conoscere tantissimi compagni e compagne che continuano a volergli bene. Questo un po', non so, sono stato forse un po' emotivo, scusami.
No, no, noi ti ringraziamo tantissimo perché insomma immaginiamo che non sia insomma molto semplice organizzare il tutto in questo momento, anche perché c'è stata anche a livello mediatico un'attenzione insomma che io, esatto, anche personalmente sì, non mi aspettavo così alta, e anche insomma l'abbiamo riscontrato anche noi in radio perché diverse trasmissioni televisive, giornalisti hanno chiamato qua per avere l'audio, per poter insomma come l'autorizzazione a rimandare l'audio di Lorenzo, e la cosa che insomma purtroppo però, cioè, si ha attenzione per Lorenzo, però continuano a non esserci la giusta attenzione per quelli che sono i valori e la lotta che Lorenzo portava avanti. Quindi sulla questione della Turchia insomma continua cioè, si parla sì, finché l'ISIS va bene, però poi di quello che realmente sta succedendo, ormai che l'ISIS, lo stesso Lorenzo diceva, l'ISIS non ci sta più, c'è rimasta la Turchia, la Siria andrà in qualche maniera forse divisa, insomma gli interessi e la guerra in Siria comunque non sono finiti, quindi di questo insomma penso che sia importante ribadire con le parole di Lorenzo, ma che sono insomma le nostre, le manifestazioni con i curdi ne abbiamo fatte tante, oggi addirittura al Newroz il 21 marzo, quindi penso insomma che la parola della comunità curda sia importante insieme alla nostra, alla vostra, insomma anche per non...
Se posso giusto dire qualcosa, credo, cioè a noi già prima, da tanti anni appunto, come tutti e tutte noi abbiamo sostenuto la questione curda, il movimento curdo. La scelta di Lorenzo a Firenze ha dato una spinta anche in più rispetto a questo, anche in questo momento tragico, diciamo che tantissimi stamattina nelle scuole, il giorno del Newroz, in 7-8 scuole fiorentine hanno esposto degli striscioni in memoria di Orso. Stasera ci saranno comunque delle striscionate anche a Firenze nel giorno del Newroz. Sono stati portati fiori dove ci sono i cippi dei partigiani. Ieri il 23 sarà fatto nuovamente in un'altra piazza, nel senso che è una cosa che fino al 31 deve vivere forte per rimanere forte dopo il 31, perché poi continueremo le nostre lotte anche in nome di Tekoşer. Questo è chiaro che noi dobbiamo continuare, ecco, questo con maggior forza. Veramente credo sia stato importante anche nelle università, ecco, volevo anche un po' significare proprio la spinta che ha dato, il coinvolgimento anche di tanti settori, diciamo così, democratici che sono coinvolti, ci sono, verranno, il sindaco è intervenuto, cosa che appunto porta tante contraddizioni, ma che da un lato dà anche la testimonianza della valore che comunque si dà alla figura di Orso. Già mesi scorsi avevamo portato attraverso alcuni consiglieri una mozione proprio in difesa del concittadino, tra virgolette, proprio non nella logica dell'inquisizione e così via. Adesso ci saranno anche altre cose istituzionali, ecco, non è il nostro terreno assolutamente, però per alcuni aspetti dà il significato anche questo di quanto sta comunque accadendo a Firenze. Ribadisco, credo sia molto importante per chi può venire a essere presente in una giornata come il 31, che è chiara nei significati che dicevamo prima, con la partecipazione dei curdi e della famiglia di Lorenzo.
Sapete già, insomma, un orario, un appuntamento?
La manifestazione del 15 sarà molto probabilmente nel quartiere di Rifredi, che è un quartiere popolare dove è nato e cresciuto Lorenzo, dove vive la sua famiglia, anche i suoi amici. Comunicheremo il luogo esatto, perché c'è un po' di piazze dove finire, insomma, però ecco, comunque domenica 31 marzo alle ore 15 sicuramente ci sarà la manifestazione, la giornata per ricordare Orso. Saranno presenti anche compagni internazionalisti, insomma sarà una giornata importante, credo.
Perfetto, insomma, ricordatevi che molti di noi arriveranno con il treno, quindi fate una cosa anche
sì,
con possibilità di, insomma, raggiungere, visto che il giorno prima molte appunto.
Era una delle questioni che
calcolando il 30 ci stanno almeno 4 manifestazioni importanti in Italia, quindi il 31 insomma prenderemo il treno e sicuramente raggiungeremo Firenze, insomma, dalla radio ovviamente la massima disponibilità, in qualsiasi momento vogliate comunicare certo, qualsiasi cosa, noi siamo qui
se volete, come sapete, insomma, quando volete siamo disponibili anche noi.
E il nostro, insomma, ci vediamo il 31, ovviamente.
Beh, vi ringraziamo molto.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.
Allora, riprendiamo. Vogliamo fare uno stacco musicale? No. Allora, stavamo parlando di Afrin. E allora, quello che è successo a Afrin, raccontacelo, stavi raccontando, insomma. Parliamo di uno dei 3 cantoni del Rojava, oltre a Kobane l'abbiamo, insomma, Gizir, che sono, insomma, anche quelli un po' più famosi. Di Afrin si è sentito sempre un po' meno, anche perché era un po' più separato dagli altri, visto che in mezzo, tra il fiume lì che ci passa proprio il Tigre e l'Eufrate, ci stava.
Passa solo l'Eufrate.
L'Eufrate, scusami la geografia, scusatemi. Ci passa l'Eufrate e il Tigre, giustamente. E vabbè, comunque c'era l'ISIS.
Poi è subentrata la Turchia.
Poi è subentrata, appunto. Che cosa è successo? Poi a un certo punto è subentrata la Turchia. Come è subentrata e cosa è successo ad Afrin?
Allora. Alla fine è successa, no, te lo spiego, è successa una cosa molto semplice, che i turchi hanno invaso il cantone e quello che ti dicevo prima, hanno sostituito un autogoverno democratico, ecologista, femminista e socialista con delle milizie, con degli scarmanati islamisti che una volta che sono entrati là hanno fatto pulizia etnica e hanno stuprato un sacco le donne. Hanno distrutto tutti i simboli della cultura kurda, hanno distrutto tutto ciò che potesse richiamare a quello che è contrario alla loro ideologia di morte e di oppressione. Perché quello, l'islamismo, è un'ideologia di morte e di oppressione. Tutto questo è stato fatto, e l'artefice di tutto questo è stata la Turchia, che è un membro NATO. Quindi questo è quanto. Capisci? Poi se vuoi entrare nei dettagli mi devi aiutare, mi devi chiedere.
No, la cosa che mi chiedevo è hanno fatto una vera e propria pulizia etnica, per cui tutta la popolazione di Afrin è dovuta andare via. Dove ha ripiegato? Come ha ripiegato?
Allora,
nel senso che il cantone di Afrin era anche il cantone che meno collegato con gli altri, per cui
Il cantone della Frignana è un posto molto prospero, piuttosto benestante e molto verde, a differenza del resto dell'Ociava, no?
Che sì, po', che, è piano, che era piano di ecco. Pozzi di petrolio e quindi del raso praticamente non c'era nient'altro. Io ho visto, insomma, pure io sono stata.
E la popolazione civile l'ho vista io con gli occhi miei, scappa una fila di 10 km di automobili recuperato qualche cosa di casa, magari il letto, il materasso legato sul tettino dell'automobile, così alla buona. Beh, è stata una cosa brutta da vedere per me, per esempio, no? Perché vedi i civili che devono lasciare casa loro, tutto qua. Poi qualcuno è rimasto là, ma quelli che sono rimasti penso che abbiano fatto veramente una brutta fine. O sono rimasti quelli che aspettavano il ritorno dei jihadisti, perché di sicuro qualcuno c'era, capito? Ma quelli che sono rimasti là devono aver fatto proprio una brutta fine. Perché tu immagina una città che viene conquistata dagli islamisti, dai fascisti e gli islamisti insieme, non è che ci vuole troppa immaginazione per sapere quello che succede. E il resto penso che stiano ancora dentro al campo profughi di Terri Fatta. Non so bene, so che qualcuno è rientrato, però quelli che, soprattutto essendo quella una lotta di popolo, le famiglie di quelli che hanno resistito non so se potevano rientrare o no, ho capito, o a quali condizioni e a quali rischi, ecco.
Non so se tu vuoi dire qualcosa, io se non parlo io.
Allora, c'è poco. Io penso che c'è poco da aggiungere da questi racconti. Tra l'altro abbiamo anche raccontato, no, la storia di Afrin, quando la Turchia ha invaso, il fatto che gli americani, quando i turchi hanno fatto la voce grossa, hanno fatto un passo indietro lasciando poi fondamentalmente i curdi tra due fuochi. Questa è tutta quanta una storia che abbiamo raccontato e che in questi giorni poi anche chi si è occupato di raccontare la figura di Lorenzo Orsetti, no? Soprattutto sui media mainstream, che l'hanno ricordato tutti l'hanno parlato, poi nessuno ha raccontato cosa è accaduto negli ultimi 3 anni in Rojava. Eravamo rimasti alle donne combattenti belle curde, no? Ti ricordi le ultime notizie che arrivano da Rojava? Era l'Angelina Jolie curda, perché poi sistematicamente anche quella storia nei media italiani veniva raccontata attraverso, no, dei simboli, ma sempre dei simboli il meno politicizzati possibile, anche nella figura di Lorenzo. Ora, no, l'hanno ricordato tutti, l'abbiamo già detto, non mi va manco di nominare perché poi non li ho letti i vari Ferrari e compagni che sono andati a ricordare, però poi al di là di tutta questa retorica poi rimane il fatto che in questo momento, tuttora in quella zona, che ci hanno detto che l'ISIS è scomparso, è morto, non si racconta più niente. Invece la situazione è ancora tuttora, no, di scontro e di conflitto, e non c'è nulla di normalizzato da una parte, per fortuna, perché significherebbe altrimenti che la Turchia ha messo, no, ha finito la sua conquista. Però allo stesso tempo poi succede che quello che succede, che i curdi stanno ancora combattendo sempre più soli, perché questa è la realtà, però esiste ancora un fronte di guerra contro queste bande che sono rimaste di miliziani, islamisti, turchi e via dicendo. Però la situazione è questa, altrimenti non staremmo a raccontare poi quello che è successo a Lorenzo Orsetti.
Dove stava Lorenzo quando è stato ucciso? Che cosa stava... con le unità, ricordiamo, con le YPG, insomma.
Sì, però in quella zona combattono gli arabi, quindi lui comunque era in un'unità araba. Io non lo so di preciso dove stava, perché sono in Italia, quindi...
No, pensavo che fosse uscito...
No, comunque era l'ultima roccaforte dell'ISIS, Baghuz, non so come si pronuncia, ecco, nella provincia di Erzur, dove sono asserragliati gli ultimi irriducibili dell'ISIS.
E sul confederalismo democratico, nel senso che, insomma, dai microfoni di questa radio abbiamo spesso parlato di quella che è l'attuazione del confederalismo democratico nel cantone, nei cantoni, insomma in Rojava, in quello che ci si può provare per quanto riguarda la municipalità in Turchia. Scusate. Quali sono, insomma, i principi anche, cioè secondo te, visto che tu hai deciso anche di andare lì, di andare a combattere, di appoggiare questo confederalismo democratico, l'attuazione di questo confederalismo democratico, tra insomma, le unità, i compagni e le compagne che hai conosciuto tu, quanto è sentito, quanto è attuato, quanto anche rispetto alle donne, quanto insomma c'è questa ancora adesso dopo, insomma, ormai siamo quasi a 4-5 anni di guerra in Rojava, non sono pochi, allora, io... ancora tutt'oggi.
Prima di tutto, avendo fatto parte del militare, la società civile l'ho vista poco e niente, quindi da parlo di quello che ho visto nel militare, e l'addestramento che si fa là, che la Digos ha detto che noi siamo stati, questo te lo voglio dire, no?
Sì,
addestrati,
sì,
all'uso delle armi de, capito, de Cristo, come si dice, ecco. Uno imparerebbe molto di più sulle armi andando a fare, cioè, il servizio militare in Italia, capito, che usava 4 armi scarcinate che poi imparava a usare Rojava. Quindi l'addestramento è principalmente ideologico, e quello su cui puntano le forze siriane democratiche, le YPG, l'unità di difesa del popolo, è il fatto che tu combatti, a prendere un mitra a mano ci sono capaci tutti, devi sapere perché lo prendi, capito? Quindi vengono fatti, l'ideologia è la parte centrale di tutto quanto, e ciò, da ciò deriva pure delle regole comportamentali, no? E per esempio è vietato alzare la voce, è vietato minacciare, bisogna sempre essere cortesi, bisogna comportarsi in rispetto all'usanza della gente del posto, quindi atteggiamento, diciamo, da occidentale non va bene, per esempio. E si fa, penso, una delle cose più straordinarie che c'ha questa milizia, diciamo, tra virgolette, è il TACMIL, che è un'assemblea di critica e autocritica, con cui va fatta ogni 2-3 giorni, anche quando si sta sul fronte, in cui tutti i compagni si stanno o in piedi o seduti in cerchio, e a turno prendono parola per 2 o 3 minuti, non di più, perché è una pratica democratica. Quindi, essendo 20 persone, se tu parli un'ora non parla più nessuno, quindi lì devono parlare tutti, però 2-3 minuti, breve, preciso e conciso, sulla vita comune. Questa è una pratica di democrazia diretta, dove si possono criticare o ricevere critiche
e soprattutto accettare, poi
il confronto aperto. E il comandante, siccome il potere dalle YPG è considerato qualcosa alla fine di sbagliato, nonostante sia necessaria una gerarchia militare per andare in guerra, però l'ideologia di fondo è che il potere sia sbagliato, il comandante durante l'assemblea deve avere il tono di voce più basso di tutti per mostrare umiltà. Ecco, queste sono, al comandante non si fa il saluto militare, il comandante non ha mostrine sulle spalle da per far bell'imbusto, diciamo, o tutte stronzare dei eserciti normali, perché è una milizia rivoluzionaria e che combatte per la democrazia reale, diretta, non rappresentativa, diretta. E da queste piccole cose che poi viene tutto il resto, diciamo. Io ho raccontato questa piccola cosa per fare un esempio.
Senti, si è parlato molto del rapporto delle YPG, YPG, insomma, con gli americani, sulla questione americana.
Ne parlo volentieri di questa cosa. Allora, sul territorio della Siria Democratica del Nord sono presenti basi americane, sono presenti basi francesi, sono presenti basi russe e sono presenti basi dell'esercito arabo siriano. Questo semplicemente perché, essendo un'entità territoriale, deve avere, si chiama diplomazia. La presenza di basi militari di paesi terzi, che siano paesi imperialisti maggiori come gli Stati Uniti o paesi imperialisti minori come la Russia,
che troppo minore non è,
che troppo minore non è, però
lì in quel momento, ecco,
e dà una certa copertura da una possibile invasione turca, nonostante poi la Russia, ad Afrin c'era una base russa, la Russia si è lavata le mani di sta cosa, no? Che è stata una gran vergogna pure quella, però loro hanno fatto i loro interessi. Io, è una cosa immorale, però hanno fatto, come hanno fatto gli americani, i loro interessi, perché nessuno gli ha detto niente. Quando la Turchia ha invaso Afrin, la Russia aveva una base dentro il cantone di Afrin, perché la Russia è quella che ha sostenuto di più le YPG, soprattutto in quella parte della mappa, soprattutto perché ad Aleppo,
sì,
in chiave anti-ribelli, in chiave anti quelli, i ribelli tra virgolette, che l'FSA, che sono jihadisti, e quelli che sono armati dalla Turchia, per esempio. Gli Stati Uniti mancano detto niente, cioè nessuno ha detto niente, quindi voglio dire, dovranno sopravvivere pure sti pori curdi, o devono fare la guerra a tutti? Cioè non devono fare la guerra all'ISIS, devono fare la guerra al Free Syrian Army, devono fare la guerra alla Turchia, devono fare la guerra ai Peshmerga dei Barzani, mo devono pure fare la guerra agli Stati Uniti, alla Francia, alla Russia, voglio capire. Capito? Perché ci sono state tante critiche nella sinistra, no? Però io penso, non bisogna essere andati in guerra per capire che se tu davanti c'hai l'ISIS, cioè l'ISIS vende le donne al mercato, l'ISIS ti prende e ti brucia vivo, prende le donne che c'è e le porta al mercato, dopo averle stuprate, dopo che le stuprano tutte le donne che trova, dopo che le stuprano tutte a giro, le vanno a rivendere al mercato come schiave di piacere. Ecco, quindi tu di fronte c'hai questa situazione e dietro c'hai i cannoni della Turchia puntati su di te. Cosa dovresti fare se l'America ti dice metto qua una base che ti dà almeno fino a che gli interesserà, gli americani staranno là perché loro dovevano distruggere Daesh per presentarsi alle elezioni, Trump doveva distruggere Daesh per presentarsi alle elezioni e per vincere, quindi è un'alleanza strategica giustissima, come è stata fatta con la Russia, che la Russia comunque si è girata dall'altra parte, come si sono girati dall'altra parte gli Stati Uniti, come, cioè,
i francesi,
nel senso che è diplomazia, non è che se fa amicizia o perché ci si vuole bene, e se fa perché in quel momento serve, cioè la storia è piena di allora i Viet Cong durante la seconda guerra mondiale hanno preso l'armi da americani per combattere i giapponesi, allora mo pure i Viet Cong non valgono niente, manchi i Viet Cong, voglio capire, capito? Non so se mi sono spiegato, quindi chi fa queste polemiche sono strumentali, sono polemiche piuttosto stupide, e lo dico io, pure fatte un po' da spocchia da dietro al computer, capito, col culo gallo, e invece uno si dovrebbe trovare dentro certe situazioni prima di andare a giudizi lapidari. Poi discutere va bene, chiedere, parlarne va bene, però giudizi lapidari, ecco.
No, ma l'abbiamo raccontato molte volte, che l'abbiamo spiegato molte volte, che raccontare che le YPG fossero, no, una diretta creazione o diramazione degli americani o della CIA, no, così
è assolutamente ridicolo,
era una buffonata, e quindi è che la complessità di quel conflitto ti costringeva pure a fare delle alleanze pesanti che non piacevano neanche ai curdi stessi, perché poi parlando con i curdi non è che c'era esaltazione per il fatto che ci avessero delle sponde politiche in quel caso, nel caso degli americani, assolutamente, erano fondamentalmente vitali in quel momento. Come dicevi tu, poi ci sono delle sfumature che ti portano poi a prendere delle scelte che sono anche complesse e complicate, però va destrutturato un certo tipo di racconto.
Anche perché te voglio dire che c'è, da una parte ci sono i polemici che dicono i curdi stanno con gli americani, poi c'è tutta un'altra parte dei polemici che ti dicono i curdi sono alleati col regime d'Assad, no? Pure quello, perché ci furono tante polemiche anche quando i curdi hanno fatto entrare il regime d'Assad nella città di Manbij, no? Che hanno fatto solo che bene a farlo. Poi dice, no, ma ammazza, ma questo è un regime liberticida, oddio, i curdi sono democratici, perché trattano con questi? Perché la situazione lo richiede. Capito? Basta.
Tu sai, cioè, ci puoi dire oggi che cosa, insomma, tu continui a seguire, immagino,
sì,
eri in contatto anche con Lorenzo, cosa sta succedendo oggi in Rojava, nel senso che la situazione, appunto, come vediamo, non è la prima persona, ovviamente, Lorenzo, che muore sul campo, non è neanche la prima persona internazionale che muore sul campo. Vogliamo ricordare, insomma, tutte le compagne e compagni che quotidianamente muoiono, e anche, insomma, da varie parti del mondo, e che non sono soltanto curde, evidentemente, insomma, c'è i valori che si stanno portando in Rojava sono molto sentiti, oggettivamente. Che cosa sta succedendo oggi?
Ma guarda, io sto qua, quindi seguo da lontano, forse Lorenzo era più deputato da me a dire questo. Beh, comunque oggi si cerca di far fronte a una possibile invasione turca, cioè, quindi
anche degli altri cantoni,
assolutamente in tutti i cantoni, cioè lì la minaccia è l'invasione turca, quindi credo che stiano trovando delle soluzioni diplomatiche per evitare una guerra, perché Daesh adesso è finito, sta in ginocchio, pure se ancora riesce a far male, no?
Come vabbè, è si sa che ecco, è il pericolo peggiore quando ci stanno.
Una volta finito quello, cosa succederà? Perché la Turchia non l'ha mai detto, vorrebbe scancellare Rojava dalle cartine geografiche. E quindi si cercherà in ogni modo di agganciare, diciamo, rapporti diplomatici che possano scongiurare un'invasione su larga scala da parte dello Stato turco, che ricordo è uno Stato fascista prima di tutto, e poi il più grande sponsor dell'ISIS e di tutto il jihadismo, l'estremismo islamico degli ultimi 10 anni. Ecco, questo è sempre importante saperlo.
Senti, no, insomma, anche prima lo ricordava il compagno di Firenze, per alcuni di voi che siete tornati da Rojava ci sono state anche delle vere e proprie persecuzioni, diciamo così.
Sì, diciamo che vabbè, noi lo sappiamo cos'è la Digos, no?
Infatti,
quindi ecco,
diciamo che...
e quindi sì, si attaccano a tutto. E d'altronde
io, ecco, la parola, guarda, che non vorrei usare, che loro invece usano, con cui cercano di attaccare, è sempre foreign fighters.
Allora,
no?
Intanto
nel senso
bisognerebbe
che...
dire foreign partisans prima di tutto. E vedi, mo Salvini ha fatto la preghiera a Lorenzo, no? La preghiera per Lorenzo, però qualcuno dovrebbe dire a Salvini che Lorenzo era uno di quelli che cui lui usa chiamare giornalmente secca anarchica drogata di centri sociali occupati. Se poi quelli della Lega Nord, capito, stanno sempre a berciar contro l'Islam, contro l'immigrazione, e rosicano perché loro in Siria a combattere l'estremismo islamico ci sono andate le zecche drogate, occupanti anarchiche di centri sociali, e non ci sono andati la Lega Nord a morire in prima linea. Quindi questo che sia ben chiaro, capito, che i volontari italiani che sono stati giù nelle SDF al 90% vengono da ambienti nostri, diciamo, no?
Certo, abbiamo raccontato,
quindi si arriva al paradosso totale da questo, che Lorenzo mo è un eroe, però se non fosse caduto in battaglia e fosse tornato in patria probabilmente avrebbe subito lo stesso trattamento che stanno subendo i compagni sardi o i compagni torinesi. Questa è l'ipocrisia totale, però tanto stiamo in Italia, siamo Di Maio e Salvini, quindi se commentiamo da soli, ecco.
Ma Iuli, scusa?
No, basta, nel senso hai risposto perfettamente. Tu prima hai parlato, insomma, foreign partisan, insomma, volevamo ricordare Lorenzo Partigiano, appunto, anche, insomma, ricordiamo, usiamo anche le parole giuste, eroe, sì, nel senso che poi...
Compagno,
appunto,
va bene.
Usiamo le parole giuste, compagno, partigiano.
No, non, sicuramente non solo ragazzo, come è stato chiamato in questi giorni, no? Appunto dalla stampa mainstream, per ridargli una sorta, come al solito, no? Perché c'è sempre questa volontà di togliergli quello che c'era, il suo profilo politico, no? E quindi non viene raccontato il suo retaggio politico, le motivazioni che l'hanno portato. Era un ragazzo che è amante della libertà, no, è un po' più complesso, perché per spingerti per andare a combattere in guerra su un fronte a te sconosciuto è un po' più complesso che la semplice voglia di libertà. Giustamente ci vogliono delle motivazioni forti, enormi, per spingerti a quello che ha fatto Lorenzo Orsetti, che noi ovviamente ricordiamo e che rispettiamo talmente tanto che manco lo chiamiamo, come si è permesso qualche giornalista, appunto sempre della stampa mainstream, di chiamarlo semplicemente Orso, come se fosse amico loro. Invece no, Lorenzo Orsetti va chiamato come va chiamato, Orso, è giusto che lo chiamino i suoi amici, i suoi compagni, le sue compagne, punto.
Va bene, noi dobbiamo terminare qua. E ricordiamo che il 31 marzo, quindi domenica 31 marzo alle 15, ci sarà il corteo combattivo, l'hanno definito il compagno del CPA prima, a Firenze.
Sì, no, cominciamo a ricordarlo, appunto, visto che fino a ieri, a stamattina, non si sapeva bene l'orario dell'appuntamento della manifestazione, visto che ci sta anche Verona al 30, cominciarlo a dirlo da subito, anche per permettere a chi vuole partecipare sia a Verona che a Firenze di organizzarsi nel miglior modo. C'è tempo e spazio per fare tutte e due le manifestazioni, e anche chi poi non dovesse salire a Verona almeno c'ha tutti quanti i dati per poter salire poi magari la domenica al 31. 1 a Firenze, che mi sembra proprio da come l'hanno presentata i compagni fiorentini e il compagno fiorentino che, con cui abbiamo avuto al telefono, ci sembra una piazza che, a cui andare e partecipare in maniera convinta e compatta e punto.
Noi ti ringraziamo, non so se vuoi dire una cosa.
Volevo dire sì, siccome comunque Lorenzo è mio amico personale, volevo dire una cosa: si dice è morto, nelle forze, nelle IEPG non si dice mai che qualcuno è morto, si dice che è caduto martire, e che i martiri non muoiono, perché quello che fanno rimane, e quello che ha fatto Lorenzo rimane, lo stiamo vedendo, ha già fatto tanto sul campo di battaglia e sta continuando, non è più vivo in mezzo a noi, però sta continuando a produrre quello che ha fatto lui, no? Come ogni volta qualcuno che cade per una causa, non è che io parlo bisogni per forza andare in guerra, non sto dicendo questo, come chiunque sia caduto per una causa giusta, più alta, ecco. Quindi Lorenzo non è morto, e quello che ha fatto lui rimane, e è stato un successo tutto quello che ha fatto lui, dalla prima all'ultima cosa. Meglio un giorno da Lorenzo Orsetti che una vita da Salvini.
Con questo noi andiamo a concludere la trasmissione di oggi, vi lasciamo a tabula rasa, e ricordandovi appunto il corteo che ci sarà domenica 31 marzo a partire dalle 15 a Firenze. Let's go!